Allora iniziamo con questa preghiera di San Francesco. Scusate la voce, ma sono così. Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta. Dammi umiltà profonda, dammi senno e conoscimento, che io possa servire con gioia i tuoi comandamenti. Rapisca, ti prego, Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore, la mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor tuo, come tu moristi per amore dell'amor mio. E questa è la preghiera di Francesco. Fa che io muoia per amor tuo come tu sei morto per amarmi. E oggi è il momento giusto di recitare questa preghiera. Bene, dunque, siete stati profetici con Francesco, che già prima del Papa voi eravate partiti quest'anno con l'incontro dei frati su San Francesco. E allora io ho pensato queste due giornate con due tematiche enormi. Oggi è una tematica legata più al Giovedì Santo, domani legata più al Venerdì Santo. La tematica di oggi è la bellezza, la forza della tenerezza in Francesco, il trionfo della tenerezza in Francesco. Faccio una premessa che non ho scritto lì e poi praticamente seguo il foglio che voi avete davanti. Allora, innanzitutto ci troviamo di fronte a Francesco alla fine di un'epoca, all'inizio di un'altra epoca. Per molti versi l'epoca di Francesco, 1200, lui è morto nel 1226, è abbastanza simile alla nostra epoca, nel senso che è un medioevo allora, un medioevo oggi, cioè un'età di passaggio molto grande. Il passaggio allora era da un mondo di re e di principi a un mondo di piccole città, e dove stava nascendo una nuova classe sociale, quella che noi possiamo definire borghesia o il ceto medio, fatto di mercanti e artigiani, che poi sarebbero diventati le grandi forze dell'umanesimo. I Medici e tutte le grandi famiglie erano gente di mercanti, artigiani, nascono le banche, e quindi è un mondo in grande trasformazione, dove inizia la logica della ragione. La ragione diventa poco alla volta il centro di tutta la personalità dell'uomo. E si arriverà al culmine della storia nella Rivoluzione francese, dove sull'altare di Notre Dame di Parigi mettono una bella ragazza incoronandola come la dea ragione. La ragione, la forza della ragione, è quella che manderà avanti il mondo. E è nato il progresso da allora, dal 1200, poi tanto più dal 1700 in avanti, nasce proprio la scienza e la tecnica e arriviamo a noi oggi. Francesco, in questo passaggio, scusate queste parolacce, al logos, cioè alla ragione, fa subentrare il pathos e l'eros. Cosa vuol dire? Non è che diventi un essere irrazionale o irragionevole, perché se togliamo la ragione diventiamo irrazionalisti, diventiamo anche a livello religioso, diventiamo dei creduloni, dei superstiziosi. Guarda oggi che trionfa la ragione, però il TG5 fa alla mattina fa il come si chiama l'oroscopo, no? Quindi perché fa l'oroscopo? Perché tanta gente vuole sapere al mattino cosa gli succederà. Ora che questo succede nel 2013 è un fatto. La ragione è arrivata talmente a imporre la sua prepotenza, la sua predominanza, che oggi viviamo in un mondo di superstizione, di creduloni, basta che uno te la racconti bene, e viviamo anche in un mondo dove i rapporti stanno continuamente sfilacciandosi. Ecco, in un momento come questo servirebbe, come è servito allora, qualcheduno che colleghi il Logos all'Eros, cioè alla passione, alla tenerezza, e al pathos, cioè alla simpatia, all'empatia. Ecco, allora l'uomo diventa completo. E, incredibile ma vero, dopo 800 anni abbiamo Francesco, che ha cominciato a parlare di tenerezza, di povertà, di misericordia, del bacio di Gesù, di perdono, di uscire fuori, fa degli esempi stupendi. Ieri con i sacerdoti dice delle robe che bisognerebbe proprio, ma le dice con un tono così delicato, è Francesco, con un tono così delicato che passano, ma sono delle bombe, sono veramente delle bombe. Cioè, un pastore che si occupa sempre e solo delle pecorelle che sono dentro diventa un parrucchiere che fa i bigodini alle sue pecorelle. Guardate che è una botta, questa. E poi dovete avere addosso l'odore delle pecore, questo è Francesco, cioè andare vicino ai poveri, il povero puzza, cioè il barbone, i cartoneros puzzano, e quindi avere addosso l'odore di queste persone qua. E qui abbiamo una esaltazione della persona, perché più ci si avvicina al Vangelo e più c'è la verità. E la verità passa attraverso i gesti, attraverso le parole, passa in un modo incredibile. E questo è quello che sta succedendo in una settimana, due settimane. No? La Chiesa che era... ho scritto un articolo dove c'è un bambino che fa una lettera, no? E dice, guarda che un mese fa mi vergognavo di essere nella Chiesa cristiana, di andare a messa. Adesso ci vado quasi orgoglioso. Perché anche come si può dire, l'accettazione della Chiesa eccetera a livello proprio di percentuali dal 40, 43, 60, 70%, questo attira, affascina, perché più si è vicino a Gesù e più si è affascinanti. E abbiamo davanti un Francesco che è stato il primo dopo l'unico, cioè dopo l'unico che è stato Gesù di Nazaret, colui che nella storia del cristianesimo ha più imitato esageratamente, tanto che ci manda in crisi, perché l'ha imitato alla perfezione, sine glossa, cioè vuol dire senza interpretazione, si prende il Vangelo e se c'è scritto che deve andare senza calzare, lui si toglie le scarpe e va senza calzare, deve vivere come le allodole e i passerotti, lui vive come le lode dei passerotti, e questo ci manda molto molto in crisi oggi. Però ecco, nella nostra situazione noi cosa dobbiamo fare? Un padre di famiglia, premessa, che facesse quello che ha fatto Francesco sarebbe un grande disgraziato. Cioè, se adesso non so, Michele o Andrea o Simone va a casa, prende tutto quello che ha, comincia a buttarlo giù dalla finestra dicendolo do ai poveri eccetera, qualcosa non andrebbe. Questo l'ha potuto fare lui, però il valore che incarna Francesco lo devo fare mio e tradurlo nella mia situazione. È questo il tema, no? Quindi quello che ha fatto Francesco, il valore che lui mi indica, tradurlo il più possibile dentro la situazione concreta che ho io, che non significa imitare Francesco, fare esattamente quello che ha fatto lui. Ecco, detto questo, ecco, un'altra premessa forse può essere questa, una cosa che per dire la tenerezza, perché non diventi tenerume, Francesco è un vulcano di desiderio, e nello stesso tempo è uno che ha fatto delle penitenze e delle mortificazioni esagerate. Oggi la parola mortificazione non va, perché c'è con la morte, no? Ma voleva dire far morire le proprie passioni, perché non è nato santo e non ha fatto una vita da santo fino a un certo punto, è diventato santo, questo è bello. Ecco, allora il desiderio, noi vediamo a volte il cristianesimo, o lo facciamo passare, non è che lo vediamo noi, ma lo facciamo passare come una cosa di tranquillità, di mezza apatia, di annacquamento delle cose, no? Come se il desiderio che tu hai dentro devi toglierli, allora sì che ami Dio. Esattamente l'opposto. È perché desideri poco che ami poco Dio e ami poco gli altri. Quindi Francesco è un vulcano di desiderio. Cosa significa questo? Che lo tormentava dentro un'ansia spirituale. Se noi siamo un po' degli irrequieti, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Se siamo dei tranquilli, degli apatici, vuol dire che non ci siamo. E quindi vivevo infiammato interiormente da un fuoco divino. Il desiderio di unirsi agli altri lo ha fatto povero come i poveri. Il desiderio di unirsi alle cose gli ha fatto vedere le cose come fratelli e sorelle. Il desiderio di unirsi a Cristo lo ha fatto identico a Cristo, con addirittura le piaghe, il primo nella storia. Dopo sono venuti altri, ma prima di lui non c'è nessuno che ha le stimmate. Quindi il primo Francesco, quindi quel tempo era una cosa incredibile, impossibile. Infatti nasce come non capito ad Assisi, i bambini gli tirano i sassi, quando va è diventato matto, suo fratello lo prende in giro, e quando va in inverno a piedi nudi a raccogliere sassi per la sua chiesa gli dice: hai forse troppo caldo, hai bisogno di qualcosa? Suo fratello prende in giro, tra l'altro era contento perché aveva ereditato tutto lui, così. E parte così, ma alla fine è uno dei forse pochi santi, perché neanche Padre Pio è stato così, dei pochi santi che muore in odore di santità anche per la sua gente, tanto che quando sta morendo, che lui era lontano, lo portano ad Assisi e lo mettono subito nel municipio, in quello che era insomma il luogo pubblico, perché hanno paura della gente che vada a strappargli i vestiti, addirittura le reliquie, cioè un pezzo di carne, di osso, eccetera. Quindi dopo lui si fa portare alla Porziunca, laggiù, alla Santa Maria degli Angeli, perché vuol morire là, poi lo riporteranno. Ecco. Bene. E muore proprio in odore di santità, perché lo veneravano proprio come, ecco, grazie anche a queste piaghe, come il nuovo, un Cristo quasi reincarnato, così. Ecco, quindi, vulcano di desiderio, ma questa tenerezza, questa passione, questa simpatia ed empatia che aveva verso gli altri è frutto di una penitenza, di una mortificazione che a noi sembra veramente esagerata. E allora questa mortificazione, questa penitenza, ci sono degli episodi nella sua vita molto interessanti, non so, quando lui viene preso dalle passioni, non so, per la castità si butta in mezzo ai rovi, cioè passa in mezzo alle spine e si butta dentro, oppure non so, quando era a Rivotorto, che è inverno, va fuori e fa una donna, la voglia di una donna, si può dire, no? E quindi fa una statua di neve a forma di donna e poi si butta in mezzo alla neve, no? Quindi queste forme di penitenza e di mortificazione così esagerate, non so, fa delle penitenze di 40 giorni con due pani e poi ne riporta indietro uno dopo 40 giorni, non so neanche, muore 44 anni, anche grazie a questo, perché se voi andate all'eremo delle carceri e vedete quelle grotte dove dormivano di notte, ma dite, ma questi, i casi sono due: o erano infiammati di un amore più grande, e qui si tocca con le mani il mistero, oppure sono dei pazzi. No, non c'è una via di mezzo lì, o c'è l'accettazione di qualcosa di più grande a cui ti affidi completamente, oppure c'è la pazzia, non c'è un gradino di mezzo. Bene, ecco, quindi il risultato, la tenerezza è vera quando nasce dal rigore, altrimenti diventa sentimentalismo, tenerume, mielismo, non so, chiamatelo come volete. Ecco. Perché la regola, anche questa vale per i nostri figli o per chi educa, la regola non si sostituisce alla vita ma le dà contorni precisi. Quando parlano, so, i ragazzi, ad esempio, della sessualità, ecco, la regola, perché devo dominarmi? perché se non mi domino non posso poi donarmi. Il fiume che non ha argini diventa acquitrino, diventa melma, e la diga dà luce a tutti, è l'acqua che viene fermata e crea luce per tanti. Se noi la lasciamo spargere, quest'acqua appunto diventa acquitrino. Ecco, detto questo, allora entriamo nella tenerezza di Francesco, il trionfo della tenerezza. Impressiona per la sua innocenza, il suo entusiasmo per la natura, la capacità di compassione per i più poveri, la fraternizzazione con tutti gli elementi, persino con la morte. Vediamo qualche elemento. Io qui vado un po' di seguito in base al foglio. Ogni tanto faccio qualche esempio perché così piace di più. Non so neanche quanto conoscete della vita di Francesco, che sono tanti gli episodi, casomai qualcuno ne posso accennare. Allora io parto così. La prima cosa che noi vediamo in Francesco è il poverello, la povertà. Quello che ci impressiona immediatamente è che lui a un certo punto, quando sente, meglio, prima, 3 anni prima di sentire la voce "vai, ripara la mia casa che è in rovina", il momento di passaggio, possiamo dire di conversione forse, di Francesco è quando lui incontra il lebbroso, perché nel suo testamento che qui ho e che abbiamo tutto trascritto, quindi ci è arrivato il suo testamento proprio il giorno prima della sua morte, lui dice che il momento di cambiamento della sua vita è stato quando quella cosa amarissima è diventata per lui dolcissima, e quella cosa per lui amarissima era che mentre lui va a cavallo si trova di fronte a questo lebbroso. I lebbrosi erano nella pianura di Assisi, dove c'è adesso la Porziuncola, Santa Maria degli Angeli, erano lì in grotte, capanne, lì c'era un bosco, purtroppo non abbiamo più una pianta in quella zona lì, sarebbe bello nella Porziuncola avere tutto attorniato in bosco, no? E comunque era quella zona lì con delle grotte eccetera, dove vivevano coloro che erano destinati alla morte e che nessuno andavano col campanello ai piedi eccetera eccetera, e davanti a questo personaggio lui scende e ha il coraggio di abbracciarlo e di baciarlo, e quella cosa amarissima divenne per me dolcissima, dice. Da quel momento comincia ad andare a servire. Il primo servizio che Francesco fa è proprio verso i lebbrosi, a cui non andava nessuno, quindi vende le sue robe, va, porta giù le bende, sta con loro eccetera eccetera. La prima cosa che ci colpisce di Francesco è proprio questa povertà che ha vari gradi anche nella nostra vita. La prima povertà è fare qualcosa per i poveri. Qui non c'è scritto questo, e cioè dare qualcosa ai poveri, no, l'elemosina, non so, l'adozione di stanza, fai qualcosa per i poveri, più sono distanti meglio è per noi, perché l'adozione a vicinanza non funziona molto, ma quella di stanza molto, e quindi siamo molto bravi a fare qualcosa perché mi in qualche modo faccio del bene, sono posto in coscienza e tranquillo. Una cosa un po' diversa è fare qualcosa con i poveri, cioè essere assieme a loro, come fa Francesco in questo passaggio qui, no? Comincia a fare qualcosa con loro, sta con loro, porta da mangiare, porta le bende, eccetera, eccetera, eccetera. E già questo è un passaggio molto diverso. Ma il terzo passaggio è il massimo, ed è farsi povero.